Sì, poi ti sposti e la metti qua sul divano. Ok, va bene. Buonasera a tutti e a tutti. Iniziamo questa chiacchierata che apre un po' la 3 giorni dell'ottava edizione del Seven Antirazzista, un torneo che come Orrez organizziamo appunto da 8 anni, cercando di coinvolgere tutta una serie di realtà che fanno sport come noi, popolare, ma anche no. E quest'anno, dato un po' quello che era un percorso che abbiamo iniziato durante i mesi passati sul tema dell'antifascismo, uno dei valori portanti, diciamo, del nostro sport, volevamo cercare di caratterizzare anche questo Seven, oltre che per una parte sportiva e quindi per i valori che si porta dietro, con una chiacchierata su quello che diciamo è il razzismo ad oggi all'interno dello sport e non, e un po' analizzare quella che è la situazione attuale rispetto a percorsi che vengono messi in campo e quant'altro, ma soprattutto nel tentativo di allargare il dibattito a quanto più comune c'è con le altre realtà di sport popolare. Molte sono le differenze a partire dai quadranti in cui si opera, territori, città differenti, con le figure con le quali si fa sport popolare, però sicuramente ci sono dei valori innegabili che quantomeno ad oggi dobbiamo caratterizzarli forse più che mai per far sì che non sia mera retorica. Quindi all'interno di questo percorso abbiamo provato a coinvolgere diverse realtà sportive, ma a volte è molto più complicato vedersi fisicamente che non diciamo, incontrarsi in giro per Roma e oltre. Questa sera con noi ci sono anche i Liberi Nantes con i quali abbiamo intrapreso già il percorso di partecipazione durante l'Actum Banditen con la presentazione di Sport e Proletariato, e poi c'è Mauro Valeri che non ha bisogno di presentazioni, poi farà da solo, con il quale abbiamo condiviso un pezzetto del festival che dicevo in precedenza con la proiezione del Pugile del Duce all'Università La Sapienza. Il ragionamento è un po' capire lo stato dell'arte rispetto al tema del razzismo e quali sono le mosse, quali sono, diciamo, i percorsi che vengono messi in campo, sia in ambito istituzionale sia non, capire un po', cosa succede all'interno dei vari sport, soprattutto per cercare di connotare più che mai anche quello che è stato un dibattito attuale delle scorse settimane con il caso che ha coinvolto la squadra, la Dinamo d'Oro, la squadra di rugby di Torino, con il no detto alla squadra del rugby femminile di Sigonella, per cercare di capire di come sport e politica siano un qualcosa di inscindibile nel momento in cui non si possono separare le persone dentro e fuori dal campo. Però per dare senso e per caratterizzare, diciamo, quello che sono i valori dello sport popolare, sicuramente c'è bisogno di creare degli intenti comuni tra i vari attori che si muovono in Italia e non all'interno di questo tipo di realtà che oggi forse più che mai hanno dei punti in comune. Dicevamo prima, diciamo, dietro le quinte, come delle problematiche che a livello politico ci stanno attraversando rispetto agli spazi, quindi alle strutture e all'accessibilità. Un'accessibilità che si declina in vari modi e sotto vari aspetti, dal pagamento delle quote di iscrizioni ai campionati piuttosto che ai tesseramenti, dentro le quali poi ritornano in maniera celata, diciamo, il tema del razzismo e quindi di come un po' questo possa essere anche istituzionalizzato senza far sì che poi se ne parli troppo. Ecco, volevo fare questa breve introduzione, poi lasciare la parola a Mauro, cioè nel senso, quindi non vogliamo fare un discorso nello specifico sui vari libri che potete trovare poi al banchetto di là, ma ci interessava proprio avere il tuo approccio, quindi a partire dalla tua esperienza e capire come in qualche modo farlo nostro e poterlo poi nei mesi a venire, perché vogliamo che questo possa essere un punto di partenza per i prossimi mesi per intraprendere dei percorsi che che possano un po' caratterizzare tutta una serie di realtà sportive vicine, vicine e non.
Allora, io sono Mauro Valeri, sono un sociologo, mi occupo da tanti anni, avendo ormai una certa età, appunto dal 90, mi occupo di temi che riguardano l'immigrazione, il razzismo e in parte anche da quasi 15 anni del tema dello sport. Allora, diciamo che la prima cosa da cui parto in genere è questa, cioè noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che in Italia lo sport non è un diritto formalizzato, eh? Io parlo adesso dell'aspetto formale, e questo non è un diritto perché a differenza di altri paesi i padri costituenti hanno deciso di non mettere lo sport tra i diritti fondamentali, per cui quando, questo crea, sembra una stupidaggine, crea molti problemi, perché quando io rivendico il diritto allo sport, a parte che una battaglia politica, ma trovo una difficoltà perché tutte le federazioni, parlando appunto sempre della parte istituzionale, mi rispondono che non esiste il diritto allo sport. Al limite per i bambini esiste il diritto al gioco. Quindi tutto ciò che è sport, che uno, e questa è la prima discrasia, cioè tra come viene inteso lo sport a livello istituzionale e ufficiale e come viene inteso lo sport a livello popolare. E io mi sono sempre chiesto come mai lo sport non è stato inserito nella Costituzione italiana. E la risposta più classica e tradizionale è quella che dice che lo sport non è stato inserito perché era stato utilizzato durante il fascismo come strumento di propaganda. Quindi per questo motivo non è stato inserito. E devo dire, è stato un po', è un aspetto un po' bizzarro, perché secondo me ha creato una sorta di distanza, io parlo appunto per l'età che ho io, una sorta di distanza tra tra lo sport e i diritti che tu potevi acquisire. Tenete conto che per esempio una cosa che ho scoperto, e ho avuto anche degli scontri verbali non da poco, che lo statuto del CONI ha mantenuto, lo statuto del CONI è del 42 era, e dava come l'articolo 2 l'indicazione che il CONI doveva occuparsi dell'aspetto fisico e morale dello sport della razza. Il termine razza, io pensavo fino alla guerra togli il termine razza, è stato mantenuto fino al 1996. Quindi noi fino al 1996, inconsapevolmente o no, avevamo ufficialmente che il CONI si occupava della tutela sportiva legata al concetto di razza. Questo non puoi dire che per questo motivo il CONI era razzista, però fa capire che c'era una forte, cioè un disinteresse nello sport, nel percepito sport. Un'altra battaglia che ho fatto, perdendolo ovviamente col CONI, è che il CONI ha deciso dal 90, gestione del Ministero dei Beni Culturali quando c'era Veltroni, di esporre al salone d'onore del CONI, quindi al salone principale, che ci saranno 500 posti, un affresco che è un 12x13 enorme che si chiama Apoteosi del fascismo, dove c'è Mussolini 3 metri in piedi imperante, non c'è nessuna richiama allo sport ma solo le squadracce fasciste, e nessuno ha in qualche modo fatto pressione. L'unico che ha preso, ho scritto una lettera pubblica, l'unico che ha pubblicato in prima pagina è Avvenire, e fa riflettere, cioè, ogni tanto. Quindi io parto da questo discorso, cioè secondo me,
tutta la struttura del CONI,
esatto, è quella, esattamente,
in 6 nazioni,
esattamente,
la foto ufficiale davanti,
che sembrava uno di rugby, perché era presa da sotto, quindi sembrava che Mussolini era il convitato di pietra. Però non è che c'è stato un gruppo di persone, cioè una protesta particolare, quindi secondo me. Quindi bisogna partire da questo presupposto che non c'è un filone, come dire, anche storico di rivendicazione vera dello sport popolare come un diritto reale. Probabilmente c'è stato in anni passati più la WISP che svolgeva questo ruolo. Però culturalmente, adesso appunto voi siete abbastanza giovani, ma io vengo dalla generazione, sono del 60, quindi negli anni 70 facevamo anche attività politica, e se uno diceva vado in palestra, cioè, mio fratello è stato così, è stato praticamente portato davanti a un tribunale popolare dicendo borghese, schifoso, tu in palestra busche schifo. Ci sono diversi libri, ma insomma tutta la scuola di Francoforte che diceva che lo sport è una cosa aberrante. Non faceva tanta distinzione tra lo sport popolare e lo sport, diciamo, quello delle Olimpiadi, però era proprio una visione negativa. Quindi paghiamo, secondo me, questa difficoltà. E per arrivare ai giorni nostri, io una cosa che dico spesso è che io sono stato sempre molto sorpreso del fatto di quanto poco interesse i movimenti che si occupavano di antirazzismo si siano occupati di quello che accadeva negli stadi. Cioè, io dico sempre che gli italiani, poi non so se romani, ma insomma, no, gli italiani in generale sono prima tifosi e poi antirazzisti. Cioè, l'antirazzismo non è un valore delle persone superiore nell'ambito sportivo della tifoseria superiore, cioè più importante essere antirazzisti e le motivazioni sono le più bizzarre. C'erano i tifosi tanti anni fa, i tifosi dell'Empoli, che dicevano che per loro l'insulto razzista verso un giocatore che guadagnava tanti soldi non era razzismo, perché l'unico razzismo ce l'hai verso i ragazzi, allora, i venditori ambulanti, e già questo fa capire che c'è un problema. Io ho una partita aperta, insomma, lo dico sempre, l'ho detto pure all'università, una persona sicuramente in gamba come Zoro, che fa anche molto un'attività, non è certo pensare che una persona che ha un atteggiamento razzista, però ha rivendicato anche pubblicamente diverse volte questa scenetta che lui ha fatto, che riguardava il momento in cui, se vi ricordate, ci fu una partita di Coppa Italia, se non ricordo male, Roma-Inter, e lui ha inseguito, c'è stato un problema tra Totti e Balotelli, Totti a un certo punto ha inseguito Balotelli dandogli un calcio da dietro al ginocchio, mettendo anche, insomma, una cosa molto scorretta, e mi ricordo che a Roma fu fotografato, c'erano queste fotografie del flash mentre colpiva Totti e Balotelli, questo è quello che merita chi insulta Roma. E Zoro ha fatto un pezzo dicendo: il calcio di Totti a Balotelli è uno dei più alti gesti antirazzisti, perché gliel'ha dati non in quanto nero ma in quanto stronzo. Detto così, tu giustifichi tutto. Cioè, una frase da leghista, secondo me è una frase da leghista, cioè io, ma non so, io lo meno perché quella persona è stronza. E quindi è veramente difficile poi parlare di antirazzismo, perché che vuol dire essere razzisti? Io ho dedicato questo libro a Mario Balotelli e ho ripercorso un po' le definizioni di razzismo che c'era, che so, da Lippi, Mourinho, per capire, perché poi è facile, siamo tutti antirazzisti, poi ma che vuol dire essere razzisti? E la cosa imbarazzante è che una parte diceva che il razzismo nel calcio si ha soltanto quando tu vieti a un ragazzo di giocare, cioè Sudafrica 1960, cioè, capito, stai ancora all'apartheid secondo molti, tutto il resto insulti, cioè, tutto normale. Poi io, il peggiore di tutti, che secondo me appunto è un personaggio veramente incredibile, Mourinho disse che si è razzismo solo quando entrambe le tifoserie insultano tutti i neri in campo, cioè se viene insultato un nero sì e un nero no, non è razzismo. Il problema è che, come dire, una frase diversa è difficile trovare. Qualcuno dice: per me è razzismo quando fa il bu, perché insomma le tifoserie anche cosiddette antirazziste facevano tutta in disquisizione molto interessanti, dicevano: no, ma il bu lo puoi fare, non puoi fare uu, perché uu è il verso della scimmia, bu lo puoi fare. Cioè siamo nella, come dire, nella teorie nominalistiche, per capire, mancava abbastanza una riflessione su che cos'è. E devo dire, questo ragionamento mio finisce nel raccontarvi brevissimamente quello che succede oggi negli stadi. Nel 2014 io ho fatto un lavoro abbastanza, così, come dire, pignolo, un po' ossessivo, cioè io per 10 anni ho esaminato, ancora adesso lo faccio, ho esaminato le sentenze del giudice sportivo, perché all'epoca nel 2005 la Federazione Italiana Gioco Calcio negava che ci fossero episodi razzisti, e io invece dicevo: guarda, sono i vostri giudici che lo dicono. E quindi conteggiavo, c'è un libro che si chiama Razza in campo, che razza di tifo, che proprio conteggiando ogni volta quanti sono gli episodi dimostravo che c'era un numero molto elevato di episodi. Tra l'altro gli episodi costavano alle società sportive e siamo arrivati a cifre di diversi milioni di euro che dovevano, in tanti anni, che avrebbero dovuto versare. In altri paesi questi soldi vengono utilizzati per attività antirazziste, in Italia finiscono nella segreteria, nel pagare le fotocopie delle varie leghe. Un movimento che richiedesse, rivendicasse un utilizzo logico, cioè i fondi che la Roma, la Lazio, chi per loro paga per razzismo, li viene reinvestito su attività antirazziste. Lo fa la Germania, lo fa la Francia. In Italia questo non è passato. Due anni fa c'è stato il capovolgimento, cioè che è successo? Che le nuove norme per quanto riguarda i campionati di calcio della FIGC, anziché tutelare la vittima, decidono di tutelare le società sportive, cioè decidono che non è più giusto punire la società sportiva quando sono poche persone che fanno l'insulto. Quindi si sono inventati una regola che io, una cosa che mi manca è vedere il taccuino di un arbitro, perché oggi per poter dire se un episodio è di razzismo, il caso Montari per farla breve, devi dimostrare uno, quante persone percentualmente l'hanno fatto, quindi tu devi sapere quanti sono e quante l'hanno fatto. Due, se il coro razzista è sentito in tutto lo stadio. Tre, devi conteggiare la durata del coro. Quattro, la persistenza, cioè se lo fanno più volte. Risultato, non viene punito più nessuno. Cioè, appunto, il caso Montari è stato punito lui, non certo i tifosi del Cagliari. E la cosa imbarazzante, sono 10 tifosi che non hanno subito nessun tipo poi di punizione, ma questa è diventata la normalità, tant'è che il povero Rudiger, che si è beccato, mi sembra, in questo campionato penso 5 o 6 volte l'insulto razzista, mai punito, ha fatto una dichiarazione dicendo: per me in Italia contro il razzismo non fa niente. Domanda un milione di punti: ma chi è che è denunciato, cioè come mai, anzi la rigiro, come mai i movimenti antirazzisti non hanno mai fatto una denuncia, una, su quello che succede negli stadi? Cioè, lo dico, gli unici che hanno fatto qualcosa è stata la comunità ebraica, perché quando Roma-Livorno, stadio pieno di svastiche, l'allenatore della Lazio, anzi scusate, Lazio-Livorno, l'allenatore della Lazio dice: io non mi interesso di quello che succede oltre la traversa, per cui quello che succede sopra. Il famoso allenatore Hidding diceva: se io vedo una svastica non faccio entrare la squadra, per dire la differenza. Tu oggi hai una situazione che di fatto nessuno si preoccupa, anzi all'epoca c'era pure qualche fantasioso, come c'era l'avvocato della Roma che disse: ma in Italia al limite è pulita l'apologia al fascismo, non al nazismo. Tutto questo però ha attraversato i movimenti, diciamo anche di base, con un po' di indifferenza. Vi faccio un esempio per farvi capire appunto la differenza. Durante una partita Bordeaux-Juventus giocata in Francia, i tifosi juventini, all'epoca andava di moda, insultano Balotelli, come non esistono gli italiani e così. Balotelli non è neanche in campo. Chi porta il caso in denuncia, sia in tribunale, perché c'è anche si applica una regola anche in Italia, la Mancino si potrebbe applicare, un'associazione si chiama LICRA, che è l'associazione antirazzista che in Francia, cioè loro si sono assunti, quindi fanno anche pressione sulla FIGC, sulla FIGC diciamo francese. Da noi la FIGC si sente libera di fare qualsiasi cosa, perché chi è che li obbliga a dover riflettere sul razzismo, su queste regole demenziali che esistono? Quindi c'è un problema che secondo me nasce dal fatto, ripeto, io torno sulla mia generazione, la mia generazione ha sempre detto: lo stadio non è una cosa che mi interessa, con un rischio che io oggi mi accorgo che poi tu lasci fare delle norme assolutamente demenziali, delle norme dove le persone si abituano, io insomma li conosco, la gente si è abituata ormai a essere, come dire, a essere razzista, nel senso a non porsi il problema se fare il verso della scimmia è razzista o no. Quindi la debolezza è che le istituzioni sono andate avanti e non hanno per niente cambiato idea, anzi secondo me tutte le norme che hanno continuato a mettere di limitazione, penso al calcio per quanto riguarda il tesseramento dei figli dei migranti è una cosa demenziale, non solo sui rifugiati ma anche sui figli dei migranti, perché se voi provate a testare un ragazzino nato in Italia, cresciuto in Italia, ma da due genitori stranieri, quindi straniero fino a 18 anni, sicuramente perde i primi quattro mesi, perché non lo riescono a testare, perché gli vengono chiesti una serie di documenti aggiuntivi rispetto al bambino italiano. Loro rispondono perché questa è una regola della Federazione Internazionale, ma negli altri paesi esiste una cittadinanza data in base al suolo, in Italia no. Ma la Federazione non ha, la Federazione della Giocalcio non ha detto noi abbiamo una situazione particolare e quindi rivendichiamo la libertà di testare questi ragazzi. Io all'epoca, a proposito, nel 2010 avevo proposto il boicottaggio, insieme ai ragazzi di Padova, il boicottaggio dei mondiali, perché era folle questo meccanismo che puniva fortemente i ragazzi, appunto, le cosiddette seconde generazioni. Tant'è che se voi vedete i dati, i ragazzi di seconda generazione non fanno sicuramente calcio. Al limite fanno atletica leggera, dove le regole sono molto più aperte. E il calcio non è neanche la federazione più razzista, una delle più razziste su cui proprio non perdi subito è la federazione di nuoto, perché la federazione di nuoto c'ha questa regola assolutamente folle: se un ragazzo straniero, ripeto, straniero vuol dire tutto, vuol dire pure un ragazzo nato in Italia e cresciuto in Italia a genitori stranieri, vuole gareggiare deve chiedere un'autorizzazione speciale, con questo vincolo che se in quella gara di nuoto vince il record, batte il record del mondo, non vale. Secondo problema, se in quella gara arriva secondo, non ha diritto alla medaglia d'argento. La medaglia d'argento va al terzo, cioè al secondo italiano, e via dicendo. Dopo anni di battaglie, poi vabbè, insomma, ci sarebbe da parlare, perché poi i presidenti delle federazioni che sono ex senatori, fai fatica, cioè dopo due giorni trovi sul giornale, va bene. Che cosa succede? Alla fine hanno deciso, dopo battaglie, che finalmente danno la medaglia d'argento anche al secondo se è straniero, ma è una medaglia più piccola e la medaglia d'argento va comunque al secondo italiano. Ripeto, chi si occupa di queste battaglie? La pongo ancora prima, ma è giusto, io avrei detto sti cavoli, cioè non è una battaglia da portare avanti. Invece oggi ritengo che sia, cioè ci sia la necessità di poter portare un po' di più un'attenzione su cosa sta succedendo, di come invece le forme di discriminazione e di razzismo sono diventate molto più istituzionali, con un problema che poi chi ha la forza di contestare queste cose? Cioè noi abbiamo una difficoltà proprio ormai, io poi conosco abbastanza i movimenti più o meno giustamente, adesso si apre un dibattito molto complicato, lo accenno soltanto, l'emergenza richiedente asilo ha spostato molto, ripeto, giustamente l'attenzione su un fenomeno di emergenza, però lavori sull'emergenza. Cioè sono stato recentemente a Ravenna, mi dicevano a Ravenna si faceva già le battaglie per alcuni diritti come la casa, come il co-housing, cioè molto avanzati, sono tornati a parlare di permessi di soggiorno. Questa secondo me è un'altra riflessione che va fatta, perché poi io capisco che le energie sono quelle che sono e decidere su che cosa investire le tue energie è sempre una scelta politica. Quello che, tornando alla domanda, la risposta è che sicuramente negli ultimi 2-3 anni c'è stato un aumento, secondo me, del razzismo istituzionale molto più pesante, e l'impressione è anche si sentono molto sereni, molto rilassati a parlare. Cioè nel senso che non se lo pongono anche più il problema. Altro fenomeno che mi serve per dire un po' il discorso popolare è, secondo me, quello che è stato sottovalutato in questi ultimi 4-5 anni è un ruolo completamente diverso che ha assunto il CONI. Allora, il CONI dovrebbe occuparsi delle Olimpiadi e quindi anche dei potenziali campioni da portare alle Olimpiadi. Stranamente negli ultimi anni gestione Petrucci e poi Malagò sono diventati molto più attenti a entrare nel sociale, per cui gli accordi ultimi firmati negli ultimi anni con giustizia, quindi nelle carceri ci lavora il CONI, la scuola, nelle scuole il finanziamento è del CONI, ultimo finanziamento che il CONI ha avuto dei fondi per i minori stranieri non accompagnati. E quindi qual è l'assurdo? Che una struttura che secondo me ha degli elementi di discriminazione, cioè un'istituzione che ha degli elementi di discriminazione, interviene e trova finanziamenti laddove, togliendo spazi a chi lavora nel sociale, con un potere enorme di entrata. Anche lì, quanto è stata forte, quanto è stata capace chi lavora sul territorio a cercare di evitare questa sorta di trasformazione, di inserimento del CONI, che deve fare le federazioni sportive, pure sono un'altra cosa. Un conto sono gli enti di promozione sportiva, un conto sono le istituzioni sportive, quelle più classiche. Quindi questo è uno scenario, io sono realistico, un po' pessimistico, ma insomma la visione è che manca un cambiamento. Diciamo che la cosa non è neanche proprio che non è posto come problema. Io faccio sempre un esempio per farvi capire come siamo messi, cioè se voi vedete tutte le campagne contro il razzismo che fa per esempio la UEFA, l'ultima Respect, no? È una campagna dove ci sta dentro di tutto, ci sta Ibrahimovic, Ozil, tutti i Ribéry, tutti i giocatori, non c'è un italiano, non c'è mai stato un italiano calciatore che ci mettesse la faccia. Proprio guardate che imbarazzante, perché sembra, quando mi fermo, no io vado avanti, tra un po' mi stacco, però ripeto, allora Maradona, no, adesso mi fermo. Però ora, cioè, anche questo, il fatto che nessuno ci mette la faccia, io mi ricordo un po' di tempo fa, tanti anni fa, c'era stata una campagna che era un po' contro il razzismo, che diceva che aveva stranamente interessato anche Totti. La campagna diceva: io dico di no, e la curva gli fece: noi diciamo di sì, cioè non t'azzardà. E Totti da quel giorno non si è più espresso. Diciamo, ha fatto molta più fatica a esprimersi su questo tema. Quindi c'è un mondo che, per il quale il razzismo non dico che è normale, ma insomma non è certo alla priorità. Il mondo popolare è un mondo che io conosco da tanti anni, secondo me molto frastagliato, molto, cioè fa molta fatica a trovare anche delle campagne unitarie. C'è stata una campagna che ha retto e gioco anch'io, forse qualcuno di voi la conosceva, che era quella a favore delle modifiche di alcune norme che sono state accettate dalla FIGC dopo un percorso quasi 2 anni sulla una riforma che poi in realtà non cambia molto, quindi ancora oggi abbiamo il problema dei tesseramenti, quindi è capire se esistono delle tematiche, ma insomma in parte venivano accennate prima, che possono far ripartire, perché l'impressione che io ho è che sono 1000 iniziative in Italia, le trovi molto anche interessanti. Il problema è che da anni non si riesce, queste tante iniziative, a trovare un collante che permetta di far emergere un'alternativa a quel mondo, perché i ragazzini crescono con quel mondo, cioè poi i ragazzi che hanno la fortuna di venire qui, di frequentare, ma poi alla fine l'immagine che c'hai su questa cosa è quel mondo lì. Quindi l'invito mio è trovare come dire, appunto, delle tematiche che possono essere unitarie, su cui poi impostare una campagna, una battaglia, sicuramente che potrebbe avere molto più margine di vittoria, perché non è che non è sentito il problema dello sport e degli spazi. Certo, è cambiato il mondo, c'è un movimento molto divertente dei parkour, per esempio, che io sono ancora al calcio, cioè le quattro cose che gli sport tradizionali, oggi c'è un mondo a sé, i roller, cioè sono gruppi anche molto attivi anche sul tema dell'antirazzismo. Va trovato però queste parole, una volta diciamo, parole d'ordine, che oggi secondo me un po' mancano, ma può essere una mia distrazione.
Grazie intanto a Mauro per questa panoramica anche fin troppo breve, insomma, di alcuni temi che più volte siamo trovati anche su cui più volte siamo trovati a ragionare anche tra di noi. Sicuramente una delle riflessioni che ci ha spinto, insomma, ad avere questo incontro come lancio del Seven è stato il fatto che ormai quasi 10 anni fa, quando è nato il primo Seven al Cinodromo, abbiamo deciso di connotarlo sul tema dell'antirazzismo e quindi ci piaceva riprendere in mano questo, che non è solo un nome, ma cercare appunto di dare un seguito e degli spunti di riflessione. Quello che dicevi tu ad esempio sulla campagna della FIFA è una riflessione, penso, abbastanza condivisa, sul fatto che limitarsi insomma a un qualcosa di una sorta di medaglietta che tu ti poni, il fatto di dire guarda, io mi spendo pubblicamente contro questo, e poi però non attivarti per far sì che ci sia una risposta anche dal basso, e quindi che le persone, per cui è normale un tipo di atteggiamento, perché magari lo prendono come una sorta di scherzo, di gioco, perché è così accettato da tutti in quel contesto, forse sarebbe un qualcosa di più utile su cui ragionare, su cui vorremmo ragionare. Io mi ricordo una delle situazioni più assurde che ho vissuto, insomma, nelle mie poche frequentazioni calcistiche, che per qualcuno sono profondamente errate, perché io sono juventino. Mi ricordo che in trasferta, per me è tutta una trasferta, però a Milano contro il Milan, a un certo punto gli ultra della Juve cominciarono a fare bu contro Seedorf, che era praticamente il gemello dei Davids che giocava nella Juve, e quindi io mi giravo e dicevo, ma scusa, non capisco, ma scegliete un altro, no? Scegliete uno che è diverso da quelli che abbiamo noi, almeno. Cioè, però era così, una sorta di gioco collettivo che per tutti era accettato. E quindi riuscire a scardinare questo. Poi oggi, quando queste forme striscianti di razzismo cominciano a prendere piede pure nella quotidianità, e quindi è normale che tu, sfigato, ti rivolga ovviamente a quello che sta peggio di te per sfogare le tue frustrazioni. Quindi secondo me un tipo di attivazione di questo genere è chiaramente ancora più urgente oggi rispetto a quanto poteva essere 10 anni fa. E nelle federazioni ci sono una serie di progetti che ad esempio cercano di attivarsi in questa direzione. Quindi adesso Mari, lasciamo la parola anche a Liberi Nantes, se ci raccontano la loro esperienza. Il problema è che anche lì, come nello spot della FIFA, arrivi sempre a un punto in cui ti domandi se ci sia una reale volontà di sostenere questo tipo di iniziative. Quindi ad esempio una squadra di rifugiati che partecipa a un campionato federale, per proprio una volontà di iniziare a scardinare questo tipo di convinzioni e iniziare a stimolare le persone a ragionare su qualcosa, o se invece sia anche lì una sorta di toppa che tu metti, dici guarda, io sono a favore dell'integrazione, ho anche accettato un qualcosa che va contro le regole federali pur di avere una squadra di rifugiati che partecipa al campionato. E nel campionato di rugby noi non abbiamo questo tipo di situazioni, perché l'unica squadra di questo tipo, quindi una squadra composta dai rifugiati che partecipa ai campionati di rugby in Italia e a Torino, che è la squadra delle Tre Rose. Noi ci siamo trovati in una situazione che non è simile, però comunque la risposta che abbiamo incontrato è abbastanza simile, perché ad esempio da qualche anno nel campionato laziale di rugby c'è la squadra del carcere di Frosinone. Quindi anche lì il valore sociale dello sport per la reintegrazione di chi si trova in carcere, dare uno sfogo, comunque un'alternativa a chi sta chiuso tra quattro mura. E poi però ti ritrovi a ragionare nelle riunioni con le società e vedi che comunque c'è la cosa, ma perché, cioè, per dire, in queste riunioni escono delle dichiarazioni tipo Però ad esempio capiamo perché lo sport deve mettere tutti sullo stesso piano, loro ad esempio giocano sempre in casa, cioè che è una frase reale che esce in questo tipo di situazioni, e tu rimani veramente basito, dici ma allora andiamo a giocare nelle carceri solo per dire che noi siamo quelli per il sociale, che vogliamo integrare chi è privato della libertà, e poi però ci chiediamo perché giocano sempre in casa, perché... che è anche abbastanza ridicola come domanda. O tutta una serie di problematiche. Quindi ad esempio quello su cui chiediamo a Liberi Nantes di partire come ragionamento è questo: loro si trovano a affrontare un campionato ufficiale della FIGC, quindi dovrebbe essere una sorta di fiore all'occhiello della terza categoria laziale, e invece forse non è sempre così la loro esperienza.
Ciao a tutti, io sono Alberto e appunto faccio parte di Liberi Nantes fin dall'inizio, diciamo così. Io prima di parlare del caso di Liberi Nantes volevo provare a ricollegarmi ad alcuni temi che ha messo in campo Mauro, in particolare su questo aspetto che si fa fatica un po' diciamo nello sport di base popolare a concepire lo sport come un terreno d'azione, no? E questo è un limite storico, credo, cioè da quando chiuse lo Sport e Proletariato, quel giornale che voi avete brillantemente presentato durante Actum Banditen eccetera, forse è mancato da quell'epoca addirittura un organo ufficiale che raccontasse a livello nazionale lo sport popolare di base. Quindi credo che la sinistra abbia proprio lasciato questo campo d'azione completamente in mano alla destra, e negli stadi succedono certe cose perché quello è invece il terreno di cultura delle destre, insomma, no? Cioè, se tu fai lo striscione, cioè se Totti fa quella dichiarazione e poi la curva gli fa lo striscione subito dopo, e quello non struscia più palla su quel tema, perché sa che è meglio che sta zitto, perché poi i tifosi organizzati fanno pressione alle società, le società magari prendono le multe per i cori razzisti, per i petardi, cioè c'è tutta una serie di strumenti di pressione che possono mettere in campo le tifoserie organizzate da destra, per cui La risposta che in genere si preferisce è quella di stiamo tranquilli, non tocchiamo più certi argomenti e andiamo avanti così. Questa è la prima riflessione. Quindi c'è un limite storico, proprio culturale, credo, dello sport popolare nell'entrare dentro lo sport e considerarlo un terreno d'azione, insomma, che invece è quello che magari in realtà come Orrez e Liberi Nantes cercano di fare da anni. Un esempio anche molto recente è quello di Marchisio, no? Che ha osato fare un post in cui solidarizzava con le morti in mare, commuovendosi, insomma, descrivendolo come un problema enorme, epocale, ed è stato ricoperto di insulti sui social network. Quindi c'è proprio una difficoltà che poi porta soprattutto magari i testimoni a fare un passo indietro rispetto a certi temi. Rispetto all'esperienza Liberi Nantes, qua tra l'altro c'è Abdoulaye Seck, che è stato un giocatore di Liberi Nantes per un paio di campionati. Noi giochiamo da 9 anni il campione di terza categoria, lo dobbiamo giocare fuori classifica perché le norme federali ci impediscono di partecipare regolarmente con le altre, quindi abbiamo fatto questa sorta di accordo con la Federazione Regionale del Lazio, per cui ci fanno giocare in un campionato ufficiale, perché è lì che secondo noi ha senso che ci sia una squadra di rifugiati e di richiedenti asilo, ma non possiamo essere promossi. Quindi c'è questa contraddizione, che è una contraddizione in termini, secondo me, nello sport, cioè lo sport è competizione, è misurarsi col proprio avversario, e il punteggio è il premio che prendi, che ti riconosce il valore che hai dimostrato in campo. Uno sport che non riconosce questo valore, secondo me non è manco più sport. Quindi noi accettiamo questo compromesso semplicemente perché vogliamo continuare a rimarcare che questo è un problema che va affrontato e va superato. Finora, dopo 9 anni, non ci siamo riusciti. E, citavo Sec perché anche lui ha subito delle situazioni abbastanza complicate. Noi mediamente una volta all'anno torniamo a casa, non dico con le ossa rotte, ma insomma abbiamo delle esperienze abbastanza forti. In particolare quella a cui mi riferisco, l'anno scorso in un paesino di provincia che si chiama Castel Chiodato, noi venivamo da un amichevole con le vecchie glorie della Roma che avevamo fatto al campo sportivo 25 aprile, il campo che noi gestiamo dal 2010 e che stiamo ristrutturando e riportando a nuova vita proprio grazie al lavoro dei ragazzi rifugiati richiedenti asilo che vengono a fare i volontari lì a ricostruire il campo. Quindi c'era stato questo evento che ha avuto una certa eco mediatica e vennero appunto gli ex calciatori della Roma a fare questa amichevole con Liberi Nantes e andammo un po' su parecchi giornali, tribune piene. Pietralata aveva risposto alla grande, quindi insomma veniamo da questa scorta di esperienza positiva, andiamo a Castel Chiodato, ci accolgono con le magliette, Castel Chiodato dice no al razzismo, e qui noi diciamo, ah vedi che figo, una volta tanto forse oggi stiamo tranquilli e facciamo una bella festa. Oltretutto, ripeto, giochiamo fuori classifica, quindi se noi vinciamo non conta nulla. E comincia la partita, Sec gli fa una bella doppietta in un quarto d'ora, cambia tutto il clima, quindi cominciano tutti a essere insultati, scimmie de merda, ma che li portate a far giocare qua, ma tenete richiusi dentro le gabbie e tutto l'armamentario razzistoide che potete immaginare, insomma. Quindi questo perché poi forse il perdonatemi il termine, il negretto che gioca può anche non dare fastidio finché non dimostra di essere migliore di te. A quel punto c'è un problema serio, no? Perché non strusciavano palla, cioè veramente gliela nascondevano, quindi hanno cominciato a insultarli e quindi la partita è un po' degenerata. Questo per dire che poi appunto anche quando c'è qualche iniziativa simpatica, no? Che parte con le migliori intenzioni, poi il campo la trasforma in qualcosa di diverso. E, ogni anno ce n'è una, insomma, quest'anno ci sono stati anche un paio di episodi anche quest'anno, quindi la nostra esperienza appunto è quella di continuare a insistere su questo terreno per cercare di smuovere qualcosa a livello federale, perché poi questo problema di non partecipare in classifica secondo me è il primo elemento su cui poi si poggia la discriminazione, cioè è la federazione stessa che ti dice tu giochi ma sei un po' diverso, tu giochi ma non puoi vincere, no? Quindi già parte a livello istituzionale, quindi quando c'è, come dire, una base istituzionale su cui ti puoi poggiare, allora ti posso dire tutto in campo, perché tanto è già la federazione che te lo sta dicendo che sei qualcosa di diverso. Rispetto al che fare, diciamo, a realtà come le nostre, con Marco ci siamo confrontati già un paio di volte, è chiaro che per chi come noi sta affogato dentro la propria realtà, fare rete è un problema, perché semplicemente devi scegliere se avviare la lavatrice e avere le mute pronte per la domenica o andare a fare la telefonata con Marco per dire no, che facciamo, ci vediamo, non ci vediamo, insomma stiamo a sto livello, no? Le realtà di base come le nostre hanno chiaramente una fatica strutturale da questo punto di vista. Io credo che l'unica alternativa è quello di porsi obiettivi raggiungibili, come credo che stiamo cercando di fare con gli All Reds qui questa sera, ma possiamo pensare ad altre iniziative, obiettivi limitati e raggiungibili. E che piano piano facciano crescere un movimento, no? Credo che questa sia un po' la strada percorribile, nella speranza poi che che magari in futuro cambi un po' lo scenario e ci si accorga appunto che lo sport in realtà è un terreno importante su cui bisogna entrare, perché lasciare campo libero appunto agli estremisti di destra negli stadi eccetera poi produce che questi movimenti poi ce li ritroviamo anche nelle strade, insomma, cioè quello è un po' terreno di cultura, quindi secondo me è una cosa che va capita bene. Io chiudo, non so se Enrico vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, io volevo aggiungere un paio di considerazioni. La prima è che, ironia della sorte, io venendo qua ho ricevuto un messaggio della Vodafone da parte di non mi ricordo quale comunità, la comunità virtuale che avvicina le persone allo sport. E questo in realtà fa riflettere, perché io sono molto contento di stare qui con gli All Reds, con Mauro Valeri, e questo già di per sé è un traguardo, perché comunità digitali a me non piacciono troppo, io trovo che sia molto importante avere un contatto diretto, diffido spesso di chi parla di contatti che siano troppo digitali. Volevo riprendere ovviamente il discorso di Alberto. Noi come Librinantes Sport razzismo lo viviamo quotidianamente. Quello che l'ultima parte del discorso anche di Mauro era come negli ultimi anni ci sia stata una sorta di arretramento da parte nostra. E dico nostra, appunto, nonostante le differenze che chiaramente ci sono tra le varie realtà che compongono il panorama dello sport popolare. Questo arretramento c'è stato, è evidente, è chiarissimo, è anche innegabile. Quello che si può fare è cercare con calma, cioè di cercare rispettando le esigenze e le differenze di ognuno. Prima si usava il termine fare rete, che è forse il termine più adeguato, è un termine che a me richiama sempre un po' la Luis e queste cose qua, però è il termine più corretto, una sorta di sarebbe importante per realtà come le nostre, nelle differenze di ognuno, iniziare a immaginare un panorama di realtà romane, che è un panorama di per sé difficile perché è un panorama fatto di molto ego e di molte battaglie interne, però immaginare una costellazione di realtà che attraverso delle parole chiave e dei temi trasversali riescano con una rete piuttosto larga a unirsi, riescano a portare avanti delle cause comuni. Quando si parla di sport popolare non si parla solo di sport, si parla di modi diversi di vedere la città, di vedere gli spazi, di avere un senso di comunità. Ecco, questo a Librinantes è chiarissimo. Quando si parla di sport popolare non si può non parlare, soprattutto a Roma, della situazione degli spazi, della delibera 140, degli sgomberi, non si può parlare di inclusione, non si può evitare di parlare di inclusione, non si può parlare della situazione e della situazione di perpetua emergenza per quanto riguarda i migranti, per quanto riguarda i richiedenti asilo. Quando si parla di sport popolare non si può parlare quindi di politica nel senso più alto del termine. E sono molto d'accordo con quello che dice Alberto quando si dice che i traguardi che noi ci dobbiamo porre sono traguardi di risultati fattibili, ma anche tenendo bene a mente che questo non richiede, non debba essere troppo lontano nel tempo e nello spazio, insomma, non ci vuole tantissimo, nonostante negli anni ci siano stati dei tentativi di dare una linea comune a queste realtà di sport popolare. Dobbiamo, secondo me, fare uno sforzettino in più, metterci a discutere a tavolino di quali possono essere le tematiche trasversali che ci uniscono e riconoscere il fatto che il panorama dello sport popolare a Roma, ma non solo, sta iniziando a contare tra i suoi presenti e giocatori in realtà molto diverse, molto interessanti, che se iniziassero anche solo in linea generale a parlare un linguaggio comune avrebbero un peso specifico importante non solamente parlando tra di noi, perché questo è un altro limite che noi dobbiamo riconoscere di avere spesso, il fatto di parlare troppo spesso a noi, ai nostri compagni, ma un peso specifico capace di parlare un pochino oltre, di portare delle istanze che non siano solamente nostre, specifiche e contingenti soprattutto, ma quindi diventare una grande comunità che non sia solamente reattiva ma che sia attiva di per sé. Delle parole d'ordine che possano appunto parlare di spazi che possono appunto parlare di inclusività, che possono appunto parlare di razzismo, che possono appunto parlare anche di antifascismo e di come la comunità degli stadi, del tifo, di tutti gli sport non possano essere appannaggio di altri se non nostri. Ecco, questo è secondo me il messaggio dell'incontro di oggi, quello piano piano di guardarsi in faccia, continuando a dubitare delle comunità che siano troppo digitali, troppo lontane, troppo finte, troppo al computer, e riconoscere le differenze tra ognuno di noi, i problemi comuni e che ci accomunano, e da qui iniziare a costruire un percorso congiunto, un percorso comune, un percorso che, rispettoso delle differenze di ognuno, inizi a porsi dei traguardi per l'anno prossimo. Adesso siamo a fine stagione, realisticamente gli impegni degli All Reds, di Librinantes, di tutte le altre realtà che animano il panorama dello sport popolare romano è finito. Detto questo, però, abbiamo tutto l'anno prossimo, abbiamo il tempo per iniziare a pensare. Con Marco parlavamo e immaginavamo suggestioni che possano essere, che sono sì lontane e tutte ancora da costruire, ma che non sono niente affatto impossibili. Parlavamo di una suggestione di uno sport popolare, di un festival dello sport popolare, parlavamo di iniziare a mandare messaggi comuni e coordinarci nelle battaglie che vogliamo porre. Si potrebbe immaginare delle battaglie comuni per quanto riguarda appunto gli spazi, l'emergenza migranti di questa città, e poi a livello nazionale. Questa è una grande ricchezza che lo sport popolare ha e che secondo me non possiamo correre il rischio di perdere, perché non possiamo permettercelo, perché giustamente, come diceva, qua cito Marco, altrimenti moriremo, e moriremo senza neanche fare rumore. Questo è assolutamente inaccettabile, assolutamente impossibile, ed è quello che noi non possiamo permetterci in questo momento.
Ma sicuramente quello che ci siamo accennati l'altro giorno e che adesso hai ribadito è sicuramente la nostra ambizione, cioè quello di iniziare a parlare, e quello che ci siamo detti, ad esempio, che pur tutte le divergenze, un modo per iniziare a confrontarsi e anche mettere sul piatto tutte le difficoltà che ognuno incontra e capire come si possano risolvere insieme. L'altro giorno è uscita come una suggestione, però probabilmente non è, potrebbe non essere una semplice suggestione, il fatto di impegnarci, per tornare al tema dell'incontro, su una campagna che metta insieme tutte le realtà di sport popolare e non solo, di sostegno a una legge sullo Ius Soli, no? Uno parte da un bisogno che da un problema che è oggettivo e che tra l'altro ti permette anche di confrontarti con quelli che incontri nei vari campionati, perché chiaramente per noi magari è un problema più sentito, ma è un problema che trovano tutti, perché ormai se vuoi tesserare uno, l'altro giorno stavamo parlando, noi l'anno scorso volevamo tesserare questo ragazzo figlio di genitori dello Sri Lanka, che è nato a Palermo, a un anno si è trasferito a Roma, parla romano e a confronto sembra veramente un accademico della Crusca, e per poter tesserare lui noi dobbiamo fare veramente capriole col triplo avvitamento, perché lui è cittadino dello Sri Lanka e non è riconosciuto cittadino italiano. Il problema ce l'ho io e magari lo sento più vicino, ma il problema ce l'ha pure la squadra normale che non si definisce popolare e che si trova comunque a confrontarsi con quartieri che sono fatti di questo tipo di persone. Quindi sicuramente e attivarsi su questo tipo di bisogni è sicuramente un modo fattivo di andare avanti. E prima di chiudere, non so, chiedo a Mauro di aggiungere qualcosa, e poi se ci sono le consuete numerosissime domande che questo tipo di incontri stimolano, ovviamente non facciamo i timidi.
No, allora, soltanto per 3-4 cose mi sono in mente. Allora, la prima, ovviamente, la battaglia sulle seconde generazioni penso che ormai è tardi, nel senso che il 16 verrà discussa, sicuramente non passa, secondo me non passa la legge sulla cittadinanza, e quindi ci teniamo alla legge per 25 anni come è stata, e quindi quello è un altro discorso che trovo un po' un dispiacere che è stata gestita, diciamo, anche come rivendicazione da un nucleo che piano piano si è andato sempre più scemando, cioè presi per stanchezza alla fine, però adesso c'è il dibattito, sono molto convinto che purtroppo non passa. Di giugno, sì. È ferma la Camera da ottobre 2015, quindi nessuno, non è che c'è stata, cioè, sono state delle iniziative, poi sembra che il problema sia delle seconde generazioni e non dell'Italia, cioè, sta parlando 600-700 mila persone, quindi neanche a dire, però diciamo l'appunto, per cui dico la stanchezza. Un'altra cosa volevo dire, vi ho accennato quello che succede nei campionati alti. Noi proprio da qualche anno, invece, capendo che ci sta il trucco, cioè che non esistono più le sentenze contro gli episodi di razzismo in Serie A e Serie B, ci siamo iniziati a occupare di tutte le altre serie e in due anni abbiamo avuto qualcosa come 80-85 episodi, cioè ci sono episodi di razzismo nei tornei di bambini di 11 anni, molte volte sui genitori, non solo i genitori, molte volte sui genitori. Anche questo è un fenomeno assolutamente che passa nel silenzio assoluto, perché le multe sono in genere 200 euro, però ci sono squadre di quindicenni che gli hanno chiuso lo stadio per il razzismo. E quello anche, diciamo, sarebbe molto più importante avere un'attenzione, perché ci sono dei gesti assolutamente ribelli, cioè nel senso che la squadra, di fronte a un episodio di razzismo di un giocatore nei confronti del proprio giocatore, la squadra, l'arbitro non lo segnala, la squadra si ritira. C'è stato un episodio anche di un presidente della squadra del vicino Venezia, che hanno individuato un giocatore, un tifoso razzista, questo ha preso, l'ha chiamato, questo c'aveva la tessera, gli ha strappato la tessera, gli ha dato i soldi e ha detto lei non entra più nello stadio. Cioè sono gesti, ripeto, rari, però poco valorizzati anche da chi si occupa di sport. E io torno un po' su un argomento che lo so che dirò alla fine, ma insomma serve per... Cioè state attenti che voi continuiamo a parlare di un tema, tutti quanti, ci metto io, che è il razzismo, che non si sa più che cos'è. Cioè quello che il razzismo ha avuto delle metamorfosi negli ultimi 5-6 anni, 10 anni, che l'antirazzismo è rimasto molto indietro, cioè non ha aggiornato. Guardate, è una cosa, lo dico, io lo faccio di mestiere, cioè se la radio di Confindustria ha una trasmissione dove un giornalista rivendica pubblicamente che lui è per liberalizzare il razzismo delle parole, quindi invita le persone a dire ma tu che gli faresti a Roma, che gli faresti, ma no, ma di più e più, quello dice lo triturerei, così, e stai parlando della radio di Confindustria, tutti i reclami azzerati. Quindi vuol dire che c'è un passaggio, la gente inizia a pensare che sia normale. Quindi quando tu parli di che lotti contro il razzismo, di che stai parlando? Io ho presentato un libro, uno dei miei libri che ho un po' portato perché ovviamente è un po' diverso, che è Negro Ebreo Comunista, storia di Alessandro Sinigaglia, comandante partigiano di Firenze, che era negro, ebreo e comunista, poi laziale, romanista, a seconda poi dei momenti aggiungo delle cose. E quando l'ho presentato in un comune organizzato anche dall'AMPI, mi è stato detto, sì, parliamo di razzismo, ma non quello che verso i profughi è un'altra cosa. Cioè capisci che anche chi viene da un modello, dalle riflessioni, così, in questo momento percepisce che determinati comportamenti verso alcune persone sono giustificabili. E non lo dice il leghista, il cretino di turno, ma lo dicono soggetti che su altri argomenti te li trovi anche al tuo fianco. Quindi state attenti che è una metamorfosi molto rapida quella che è il discorso prima agli italiani, cioè c'è tutto un cambiamento che non è la vecchia idea. Guardate, una delle cose che ho abbastanza chiare è la storia dell'antirazzismo in Italia, e se vi chiedessi quando nasce l'antirazzismo in Italia, penso che pochi di voi possono dare una data. Non vi illudete che nel 45 siamo diventati antirazzisti, è una cazzata terribile. Nel 1960 esce un libro che si chiama Eticciato di guerra, scritto da Jedda, che era il responsabile dell'Azione Cattolica, che diceva, esaminando i figli della guerra, soldato americano, donna italiana, è giusto che i bambini neri e meticci vadano nelle classi separate. 60. Quando nasce l'antirazzismo in Italia? Nel 68 diceva: noi abbiamo i negri, quando tutta la storia la difendiamo, Malcolm X, noi abbiamo i nostri negri, i meridionali. E i neri italiani? Cioè l'Italia è un paese che c'aveva neri? Dove sta la storia di queste persone? Cioè dove si radica? Noi siamo convinti che il razzismo riguarda lo straniero, che è un elemento di debolezza estrema in qualsiasi cultura. Al ragazzino non gli puoi insegnare che l'antirazzismo riguarda solo lo straniero, riguarda tutti. Ma dove sta la storia dell'antirazzismo in Italia? 90. L'uccisione in 89 di Jerry Maslow. Ma il Jerry Maslow non è stato ucciso, cioè prima di Jerry Maslow non ci sono state altre persone che non hanno ucciso, non sono state morte, scusate. Nel 79 a Roma veniva bruciato un ragazzo somalo che veniva a chiedere asilo politico, ma l'Italia non concedeva asilo politico, e dormiva sui cartoni vicino a Piazza Navona, bruciato, cosparso di fuoco, di benzina, dato fuoco, morto. Non è razzismo, perché noi siamo abituati a leggere il razzismo a seconda di chi commette l'atto. Cioè noi fino, io parlo di generazioni purtroppo, è un gesto razzista se lo compie un fascista. Siccome questo omicidio non è stato compiuto dai fascisti, non è stato catalogato mai come gesto razzista, è stato catalogato dai sociologi come violenza urbana. Nel 1984 viene ucciso un ragazzo con 23 coltellate, un ragazzo di Tolosomolo, fratello di Dacia Valent. Anche lì ci fu tutto il manifesto, fece delle indagini, perché erano stato ucciso da un ragazzo che c'erano 15-16 anni, ma è razzista o no? Frequentavano o no il fronte della gioventù? Questa era la domanda, perché se frequentavano erano razzisti e quindi l'omicidio è razzista. Siccome i due ragazzi non erano di per sé chiaramente fascisti, l'omicidio del ragazzo Giacomo Valet non è stato mai catalogato come episodio di razzismo. Quando viene ucciso Jerry Maslow nel 90, manifestazione, prima manifestazione italiana con 500.000 in piazza, Jerry Maslow viene ucciso durante una rapina, e chi l'ha ucciso non era un gruppo di fascisti. Allora vuol dire che il fascismo tu lo interpreti in base anche a un'attenzione culturale che c'hai. Allora oggi la domanda è: cosa vuol dire essere antirazzisti? Non soltanto in chiave tra virgolette ideologica, perché se io sono antirazzista, se un nero viene insultato ed è ricco, per me è razzismo, punto. Non posso dire mette sette variabili, perché se inizio a mettere sette variabili il razzismo scompare. E allora se io non ho oggi una capacità di riflettere cosa vuol dire essere razzista, e secondo me non esiste, io insomma sono un lettore abbastanza attento, non trovo analisi, come dire, in Italia soprattutto, attenta a rileggere questo fenomeno. Ma ripeto, perché abbiamo una debolezza storica, noi non lo sappiamo. Se io vi chiedessi, io faccio formazione a tutti, cioè insomma, vabbè, qual è il primo italiano nero famoso, a parte che ha visto il Pugile del Duce, lo sa che... Chi è? Prima di Balotelli c'è stato un nero famoso? Cioè noi abbiamo avuto un nero. Il primo aviatore nero al mondo è un italiano. Cioè nel 1912 Domenico Mondelli, etiope, portato in Italia, andava sugli aerei. Negli altri paesi i neri neanche facevano salire sull'aereo, perché erano convinti che erano persone che non sapevano gestire le emozioni. L'Italia quindi che era antirazzista nel 1912? Voi se studiate i libri di storia del razzismo non trovate un teorico del razzismo italiano, un nome di un razzista italiano. Chi è? Non si sa. Eppure c'è avuto uno Stato che ha fatto normative razziste non solo soprattutto contro gli ebrei, ma anche verso i neri e nelle colonie. Ma un nome di un teorico, chi è? Che gli insegna i ragazzini? I partigiani neri c'erano, certo che c'erano i partigiani neri, ma chi li io ho presentato un libro, questo qui, su Alessandro Sinigaglia all'Istituto Storico della Resistenza di Firenze, quindi vuol dire, non è che sta a parlare. C'avevo tre storici imbarazzatissimi tutti e tre, perché che c'entra, che diciamo del nero? Alla fine uno mi ha detto, ma in fondo è diventato bianco. Perché diventa bianco? Perché che vuol dire essere nero nel 1926? Lui è stato ucciso dalla Banda Carità nel marzo del 43, del 44, ed era comandante politico e comandante militare di Firenze, è stato il fondatore dei GAP fiorentini. Ma che lui fosse meticcio, che fosse nero, ebreo e comunista, era importante al limite, mi hanno detto, vabbè, che era comunista, questo sì, importante, scusa, ma perché era pure nero, c'ha il papà ebreo, la mamma nera, ci sarà un valore. Allora questo torno, perché la difficoltà è che noi non abbiamo una capacità di lettura delle diversità, delle multidiversità. È un problema reale, i sociologi ormai parlano di iperidentità, cioè tu non sei più una cosa e poi sei insieme tante cose. Come gestisci in termini di antirazzismo una lettura diversa della società? Poi lo dico e faccelo qui il finale, poi qualcuno ha già... State attenti che non è dato per scontato che la razza non esiste. Cioè una delle cose più curiose che sta accadendo è che c'è un ritorno al concetto che le razze esistono. E il paradosso è che è lo sport, cioè quando voi sentite le gare, ma io, guardate, metto in discussione tutti, me stesso in primi, perché ai 100 metri vincono sempre i neri? Ma io in ambienti, diciamo, popolari e antagonisti ho sentito delle teorie le più bizzarre. In America la teoria è che, perché sono quelli che si sono salvati dalla tratta negriera, quindi i deboli morivano durante la tratta, arrivano in America, vanno nelle piantagioni, muoiono i deboli, quindi in America chiamano la super razza. Quindi i teorici, qualche nero ci crede pure, quindi sai, se valorizza, cioè io sai, sono la super razza. La cosa divertente, a un certo punto esce un certo Usain Bolt che è giamaicano, teoria va in crisi. Allora qual è che hanno, la teoria che va adesso, che spiega questo, dice perché in realtà in Giamaica venivano scaricati gli schiavi africani ribelli, quindi la super razza in realtà è quella giamaicana, perché la super razza erano non solo i sopravvissuti ma erano pure quelli incazzati. Poi tu immagini Bob Marley e dici boh, non so se... Queste sono teorie. Ora, voi chiedete a un ragazzino, a una persona, a un qualsiasi, perché i neri vengono 100 metri, vedete che vi rispondono. Se sentite una radiocronaca di Olimpiadi, sembra di stare a Berlino 36. Perché dicono, i muscoli, hanno dei muscoli, le cose blu, come si chiamano, le febbre, tutte cose che la gente acquisisce, stronzate, dico onestamente, stupidaggini assolute. Ma vi chiudo per dirvi quanto sta rientrando. Io trovo dei libri di mio figlio che faceva le scienze sociali, dove c'era proprio scritto la razza bianca e la razza nera. Non, io ovviamente ho contestato, però quelli dicono, ma tu mi devi dimostrare il contrario. La cosa più bizzarra è capitata a un mio collega, al mio compagno di stanza, che è un ragazzo bravissimo, c'ha però il problema di essere ipocondriaco e c'ha la pressione alta, quindi prende queste pasticche, il dottore gli cambia le pasticche, le prende, e lui tra i vari difetti è uno dei pochi che si legge il bugiardino, legge il bugiardino, e il bugiardino c'è scritto, guardate, che se sei di razza nera questo farmaco non ti fa effetto. E lui domanda a me, ma io di che razza sono? Sei sicuro che sono? E un ragazzo l'avesse presa, io faccio sempre un meticcio, che dice prendo metà pasticca? Eppure quella è formalmente riconosciuta, state attenti che sta tornando quella che si chiama nascostamente la farmacia, la medicina etnica, che ha solo fini speculativi perché pensa di poter entrare meglio in alcuni gruppi etnici, dicendo io ti do il farmaco che serve per te, se sei giallo ti do il farmaco X, se sei bianco il farmaco Y, se sei nero l'altro farmaco. Che cosa si contesta? Come fai tu a contestare? Io spesso nelle scuole, non sono nelle scuole, l'immagine rimane questa. Tu fai fatica a raccontare storie in positivo, perché ripeto, qualche storia rivendichi dell'Italia antirazzista? Non c'è persone che l'hanno... Cioè io, ripeto, faccio per dirvi, il negro ebreo comunista è diventato uno spettacolo teatrale di un gruppo molto bravi di Firenze. Ha chiesto il patrocinio al comune di Firenze, il patrocinio ha detto no, perché negro ebreo comunista è un termine troppo violento. E dice, guarda che, lo diceva Guccini, c'è una frase di Guccini, anche a dire che ha fatto sta grande, ma Guccini diceva negro ebreo comunista. Quindi non puoi dire negro ebreo comunista, perché... negro, soprattutto comunista negro, è un po' strano, ma noi dobbiamo ripartire anche, io penso questo, che la riflessione sul razzismo non datela mai per scontata, non è più così facile da leggere cosa è il razzismo realmente. Le nuove teorie sono, esiste il neorazzismo, lo xenorazzismo, se un giorno volete vi faccio un excursus di come si è modificato e come ha preso piede una nuova concezione che rimane a base razzista, ma non si presenta più, non esiste più il problema. Due minuti ce l'ho? No, perché sennò vuol dire che... Vi faccio velocissimamente capire che vuol dire. Il razzismo si basa, le teorie razziste tradizionali si basano su quattro punti. L'umanità è divisibile in razze. Le razze sono all'interno di una gerarchia, c'è chi sopra, chi in mezzo e chi sotto. La posizione è immodificabile, quindi la natura ti ha dato il posto e te lo tieni. Qualsiasi forma di meticciato è una degenerazione, ok? Questi sono i quattro capisaldi del, ancora adesso i gruppi di estrema destra tradizionalisti dicono questo. Però questa è una parte, questo è il razzismo che tutti noi combattiamo, non è più solo questo. Che cosa è successo? È successo che, riprendendo una posizione che viene da sinistra, cioè la tutela delle culture, Lévi-Strauss, la tutela delle culture, quindi io che faccio? La destra, i neorazzisti hanno tolto il termine razza e ti dicono cultura. Quindi esiste l'umanità divisa in culture, non mi interessa se culture superiori o inferiori, ma ognuno deve stare nella sua cultura. Quindi il fatto che il migrante viene in Italia, io lo faccio a sua tutela, torno al tuo paese, ma non perché penso che io valorizzo la tua cultura, tu devi vestire come credi, ma a casa tua, perché io lo rivendico la purezza culturale. È un argomento che viene dalla sinistra, state attenti, non è un argomento di destra, questo è la tutela delle minoranze che faceva Lévi-Strauss in Brasile. Quindi chi è contro la cultura? Certo, quindi ultimo passaggio, il meticciato culturale è un qualcosa che porta alla degenerazione. Oggi qualcuno lo dice, cioè, quindi loro dicono io razzista, io mica so più per la superiorità delle razze. Per me esistono culture che vanno tutelate. E questo argomento, guardate, che lo senti molto di più delle persone. I sociologi, tutti noi soffriamo di nostalgia. La nostalgia era considerata una malattia nel 1600, era stata classificata come malattia che era la lontananza dal tuo paese natio. E i soggetti che soffrivano di nostalgia erano immaginati mercenari svizzeri, perché a un certo punto combattevano e poi crollavano, quella che oggi chiameremo in depressione. Come ti cura la depressione? Riportano in Svizzera. È vero, quello poi lo portavano in Svizzera, come lui vedeva le Alpi innevate svizzere, si riprendeva. Tutti noi soffriamo di nostalgia. E quindi c'è un argomento molto più delicato, perché io parlo con i ragazzi mi dice sì, ma la cultura, io quando sto fuori voglio anche la cultura italiana, rivendico. Quello è un argomento che si sta... di cui si è impossessato sicuramente una parte della destra, che si dichiara non razzista, si dichiara di tutela delle culture. E che cosa contrapponi? Io sempre meticciato, perché meticciato va sempre però c'è un problema, perché poi oggi qualcuno ti rilegge la globalizzazione al contrario, no? Una delle persone che era contro, per dire, un personaggio che ho molto amato, Pierpaolo Pasolini, era assolutamente contro il meticciato culturale. Cioè lui parla di genocidio culturale quando iniziano ad attaccare le culture e quando inizia a essere una cultura. Allora chi sono i riferimenti, anche, diciamo dire, a cui ispirarsi per ribadire qualcosa che sia, che permetta di combattere le nuove forme? State attenti, non è che uno esclude l'altra, esistono tutte e due le forme di razzismo, uno si chiama il neorazzismo e uno si chiama il razzismo tradizionale. Quello tradizionale, la normativa, vi faccio un esempio banale, la normativa Mancino, quella penale, colpisce la prima, non la seconda. Se uno dice prima agli italiani che secondo me è razzista, perché è razzista, non può essere punito, perché non è pensato come essere un argomento razzista. Allora io come faccio a spiegare che quello è un atteggiamento razzista? Su che lo baso? Finisco con un discorso appunto generazionale. Io sono cresciuto con l'idea dell'internazionalismo proletario, ma oggi lo puoi dire? C'ha senso oggi il concetto come era 20 anni fa? Io mi ricordo uno dei libri più belli che parlava, che anticipava, era L'operaio multinazionale, che era proprio il discorso che i soggetti che vivevano nelle varie realtà, gli italiani, i turchi in Germania, facevano delle lotte ed erano valorizzati come una figura unica, l'operaio multinazionale. Oggi abbiamo questa capacità di interpretare i migranti, è giusto o no interpretare i migranti ancora come una chiave di lettura che ricorda, oppure devi cambiare completamente la chiave di lettura su, per interpretare il mondo attuale? Per questo io dico che temo l'emergenza ti obbliga giustamente a risolvere i problemi immediati. Quello che a me penso che veramente facciamo fatica è che qualcosa che ci riporti un po' un'elaborazione un po' più alta, perché altrimenti in questo penso che la morte sia senza rumore, cioè tu non ce la fai più neanche a contrapporre, perché io mi trovo a dibattere con i ragazzi e i ragazzi fanno questi ragionamenti, ti dicono prima gli italiani e tu gli vai a spiegare, io che vuol dire essere italiano, ma devi essere bravo a spiegarglielo, però è uno di quegli argomenti che quando tu ti dichiari antirazzista devi saperlo trattare, perché altrimenti ti trovi oggi che parli di un antirazzismo che non era, quel ragazzo ti dice un'altra cosa che paradossalmente è razzista, ma tu non lo riesci più a beccare. Chiudo con l'ultima cosa: io penso che veramente lo sport abbia un potere enorme se è legato all'emancipazione dei diritti. Cioè, a me l'unica storia dello sport che mi piace particolarmente è quando lo sport ha rappresentato un'anticipazione del riconoscimento dei diritti. Per questo penso che questa è la base poi del discorso dello sport popolare, quando non è lo sport, giochiamo insieme, punto, quanto è bello, ma è un rilancio dei diritti. Quello che accade in Italia è, secondo me, in questa fase particolare, l'ostinazione che hanno le istituzioni sportive è proprio che hanno capito questo e fanno di tutto perché lo sport non diventi emancipazione dei diritti. Cioè, in altri paesi, faccio l'esempio, veramente vi rubo ancora, il movimento, diciamo, sportivo in Germania è stato uno dei movimenti principali che ha fatto modificare la legge sulla cittadinanza. Cioè, la Germania aveva una normativa simile all'Italia, quindi soltanto lo ius sanguinis. Nel 2000 il movimento sportivo gli dice: guarda che noi abbiamo chiuso. E uno non è l'unico, però questo movimento che si è fatto sentire ha fatto sì che è stata modificata la norma per cui in Germania chi nasce in Germania anche da due genitori stranieri può diventare tedesco in tempi molto rapidi, molto più rapidi anche di quelli che noi stiamo approvando, quindi immaginate quanto è avanti la nostra norma che discutiamo, e tu hai giustamente poi la nazionale tedesca che di colpo diventa gli Ozil, i Khedira, cioè giocatori, ma lì c'è stato un movimento molto forte che ha legato il diritto allo sport a un'emancipazione di diritti di altro tipo. Questo è quello che differenzia, secondo me, poi chi fa gli enti di promozione sportiva che fanno essenzialmente attività sullo sport e lì si fermano, e chi invece parte dallo sport perché quello deve diventare il discorso emancipatorio. Il famoso pugno chiuso di Tommy Smith nel 68 è che lui c'aveva alle spalle e davanti aveva, cioè era legato a un mondo anche che faceva lotta. Se tu questo movimento non lo leghi ai diritti, il gesto di Tommy Smith diventava un evento così folcloristico, cioè un gesto alla Muntari. Cioè, il gesto di Muntari perché non acquisisce un cavolo di significato? Perché il gesto di Muntari non è legato a nessun movimento emancipazione. Colpa di Muntari, boh, colpa di chi si è distratto, forse. Quindi è questa assenza, se no tutti questi gesti che tu hai, anche di protesta, se vi capita, poi se volete ve li faccio avere un po' di casi di incazzatura che hanno i ragazzi, cioè non è che i ragazzini nei campionati giovanili accettano facilmente l'insulto, cioè gesti alla Muntari è pieno nei campionati dilettanti, non vanno ovviamente in prima pagina, però ci sono, solo che sono abbandonati. Io quando chiudo veramente e finisco, io ho scritto un libro su Mario Balotelli e la prefazione l'ha fatta Lilian Thuram. E quello che uscivo fuori è evidente, cioè Lilian Thuram, molto onestamente, dice: io sono diventato quello che sono diventato, sapete, lui c'ha una fondazione, fa attività antirazzista in maniera anche senza, ha recuperato tutto un discorso di storia, insomma molto bravo. Io l'ho potuto fare non perché, certo io ero Lilian Thuram, ma dietro c'avevo tutto un movimento che mi veniva dietro. se io sono da solo, perché io ho scritto spesso della solitudine di Mario Balotelli, è proprio quella: se tu lo lasci solo, quello va per conto suo. Non basta l'avere la persona, il potenziale testimone, se lo lasci da solo. Io penso che questi anni qualcuno, non so se Mario Balotelli o Caco, Bonna, perché poi noi avevamo tre figli di immigrati, basta, cioè hanno capito che non conviene, quindi neanche non li trovi più in Serie A, in Serie B, in Serie neanche le categorie inferiori non ci stanno. Adesso questo Ken Juventino, non so come andrà a finire, questo nuovo ragazzo, però cittadino italiano per sua fortuna. Quindi la solitudine che viviamo noi, secondo me, è quella da evitare, di che ce la condividiamo tutti, perché poi se tu crei tutti solitari, alla fine prendi gli schiaffi e basta. Era questo un po' che mi volevo dire, perché appunto uno come io, insomma, conosco abbastanza Balotelli, cioè, nonostante lui desse i soldi a Medicina Senza Frontiere, a chi faceva attività, Balotelli, lo chiudo su di lui, è stato l'unico pubblicamente a dichiarare che esisteva il razzismo dentro e fuori lo stadio, è stato l'unico a dire, quando hanno ammazzato Abba a Milano, che era un omicidio razzista, ma è rimasto lui. Cioè nessuno ha detto: bravo Mario, ti invito a parlare perché mi piace sentire quello che dice. Stava lasciato da solo, colpa sua, ripeto, non è un personaggio semplice, però lui, quello che ti dice, io ci ho provato perlomeno a dire quello come stanno le cose, ho dichiarato le violenze che ha subito lui, l'ha sempre, però si è trovato solo. Questa solitudine secondo me vale ai piani alti, ma vale ai piani bassi, cioè non dovremmo, oltre al razzismo, penso che la prossima volta dobbiamo parlare di come superare le solitudini, che in realtà sono quelle che fanno poi più male di tutte. Grazie.
Non so se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa. Mi pare di no. Quindi io ringrazio Mauro, e ringrazio Liberi Nantes per essere intervenuti, ringrazio Radio Sonar che ci ha dato questa grandissima opportunità di avere lo streaming e il podcast di questa chiacchierata. E, che dire, sicuramente partiamo da questa chiacchierata con qualche, penso, meritato un rimprovero, però appunto da parte di Mauro, che sono però anche uno stimolo a ripartire in quella direzione che dicevano all'inizio sia Marco che poi Enrico e Alberto, cioè di ripartire e trovare appunto un linguaggio comune, anche un'attivazione sulle cose pratiche che sia comune. Io la chiudo con questo esempio che è un po' lampante di come siamo rimasti un po' indietro sui temi che, come diceva giustamente Mauro, ieri un nostro compagno che è di Carbonia ci ha fatto vedere questa iniziativa di Casa Pound Carbonia, che stigmatizzava come in un paesino dell'Interland di Carbonia ci fosse questa famiglia costretta a vivere in tenda senza casa solo perché italiani. E quindi veramente è vero quello che dicevi tu, che noi, e non solo noi, chiaramente tutta una parte di movimento per tanto tempo ha dato per scontato che ormai il razzismo, quello che tu chiamai tradizionale, ormai fosse un qualcosa di debellato, quindi ha lasciato perdere quel tipo di investimento su quel campo, e l'ha lasciato chiaramente in mano a chi invece è andato a cercarsi nuove parole, nuovi metodi di comunicazione, e oggi chiaramente raccoglie a piene mani quanto ha seminato in questi anni. Quindi sicuramente lo stimolo è cercare di recuperare in fretta il tempo perduto. Sì, giusto, ci sono chiaramente i libri di Mauro lì, con l'opportunità di prenderli con il 50% di sconto. Sara, a saperlo prima.